Avete sentito come queste parole del Vangelo, più diventiamo grandi e più diventano scolpite una a una, è una cosa incredibile. Questi primi cristiani hanno saputo ascoltare con tanta fede la memoria di Gesù da trovare le parole che dopo 2000 anni sembrano scolpite per dire la verità. Di questo Vangelo quasi qualsiasi virgola, qualsiasi parola, anche qualsiasi ma, meriterebbe di fermarsi, no? Come tutte queste letture che avete sentito hanno dietro un grandioso disegno che addirittura ci stordisce e rispetto al quale proveremo insieme, proverò a suggerirvi 2 o 3 parole per scavare in qualche maniera un varco nella ricchezza complessa di queste letture, partendo da un presupposto di cui esse non parlano, ma di cui esse sanno. Cioè, le scritture tante volte si rivolgono a qualcuno che conoscono, non è che poi dicono chi è quello a cui parlano, ma lo conoscono. Il compito di un'assemblea come questa è quella di far parlare le scritture dicendo chi siamo noi che ascoltiamo. E allora le letture straordinariamente incominciano a parlarci, eh? Cioè, alle scritture bisogna aggiungere ciò che manca, cioè la nostra parola, no? E la nostra parola, quella che manca oggi, è quello che la scrittura sa, è il più grande problema che noi abbiamo. La scrittura sa qual è il nostro problema fondamentale, che detto così molto banalmente, grossolanamente lo dico, è che siamo in tanti, questo è il vero problema, anzi, per noi veramente bastano 2 perché il problema ci sia, è che non ci sono solo io. Questo è il mio problema. La gestione delle differenze e quindi il controllo della violenza. Questo è il problema dell'umanità. Ridotto in pillole è questo. Siccome siamo in tanti, nasce continuamente l'invidia e la gelosia. Siccome siamo in tanti, nasce continuamente il disprezzo e la prepotenza. Siccome siamo in tanti, nasce frequentemente l'indifferenza o l'egoismo e tutte le forme di omicidio, perché di questo si tratta alla fine, del fastidio che l'altro ci dà. Si tratta sempre, sia che io sia invidioso o geloso o sprezzante o prepotente o indifferente, si tratta sempre di cancellare l'altro dalla mia vita, di eliminarlo dal nostro universo, da tirarcelo via dai piedi, come gli apostoli dicono, quella lì, continua a farci fare la figura, ascoltala così ce la tiriamo via. Ebbene, quello che noi vediamo ogni giorno accadere attorno a noi, questo immenso litigio, Gesù diceva dei figli contro i padri contro i figli, i fratelli, no. Quello che noi vediamo ogni giorno accadere attorno a noi e dentro di noi, la Bibbia lo sa. E per questo fa cominciare tutta la nostra storia con un assassinio provocato dalla gelosia. La prima forma di fraternità è l'assassinio, secondo la Bibbia, Caino e Abele, appunto. L'invidia. Assassinio simbolico che apre l'infinita serie di assassini, di gelosie, di invidie, di violenze. Assassinio simbolico che contiene gli interminabili litigi che oppongono gli uomini tra loro e, come dice Gesù, li opporranno fino alla fine del mondo. Il litigio è la trama della nostra biografia, del nostro romanzo personale e della storia intera. E la Bibbia, che è una prospettiva che noi non abbiamo, no? Cioè la Bibbia noi l'accostiamo sempre come un punto di vista, ma chi ha scritto la Bibbia era nel punto di vista della Bibbia. La scrittura, appunto, nella prospettiva della scrittura, nella concezione biblica della storia, tutti i conflitti della storia, e quindi il conflitto politico, cioè quello che oppone uomo a uomo, facendo dell'uomo nemico dell'altro, la dialettica amico-nemico. Dal momento in cui appare l'altro, io devo decidere se mi sarà amico o nemico, questa è la politica. Se l'inimicizia, il conflitto lo tengo su un piano simbolico di parola, nasce l'organizzazione sociale. La politica è l'organizzazione delle parti, dei partiti, dei conflitti. Se si esce dal carattere simbolico del conflitto c'è l'assassinio, c'è la violenza, c'è la guerra, appunto. Ma questo parte tutto dal radicale conflitto politico, amico-nemico. E il conflitto economico che nasce appena c'è una fetta di torta, è mia e tua, io di più, tu di meno, tu hai lavorato di più, di meno, io comando, tu obbedisci, che è la dialettica del servo-padrone, che ha organizzato poi tutta la storia, che gli schiavi poi si sono ribellati, sono diventati padroni a loro volta, la storia umana è così, il passaggio da padrone a servo e viceversa. E tutti i conflitti sessuali tra uomo e donna, che è la differenza più radicale e più difficile, su cui sorgono le più grandi costruzioni, ma anche i più grandi dolori e conflitti quotidiani. Ecco, tutto questo, il conflitto, il litigio politico, il conflitto economico, il conflitto sessuale familiare, per gli uomini della scrittura è tutto espresso e come simbolizzato nel conflitto che c'è tra il popolo eletto e i gentili, tra il giudeo e il pagano. C'è la dialettica amico-nemico, servo-padrone, uomo-donna, si riassume nella dialettica giudeo-pagano. Ecco, questa è la prospettiva da cui queste letture partono, no? Se questo è il grande problema dell'umanità, cioè il problema della gestione delle differenze e della violenza, quale sarà il piano di Dio? Il piano di Dio è di riconciliare le differenze. Ce la farà, appunto. Cioè, questo è uno dei motivi della non fede nostra. Noi, bene o male, eliminiamo i conflitti perché spariamo, poi vengono sui nostri figli che si illudono di volersi bene, poi avranno i loro conflitti, poi per fortuna muoiono anche loro. Noi risolviamo i conflitti semplicemente finendo. Il piano di Dio in qualche maniera è di risolvere i conflitti creando un'unità dell'umanità, un'umanità unita, unica, in cui l'amore vince l'odio e la separazione. Questo è il grande piano di Dio. Cioè di fare di questi suoi figli che litigano continuamente degli amici che si amano e formano un'unica famiglia dell'unico padre. E per realizzare questo piano Dio ha una strategia che la Bibbia testimonia. Ha una terapeutica che parte, guarda caso, dal riconciliare il giudeo e il pagano. Parte appunto dal conflitto più alto. È dalla riconciliazione più difficile, perché essa contiene tutte le altre. La riconciliazione che passa attraverso l'abbattimento del muro che separa i giudei e i pagani. Il male che si rivela e si cristallizza in questa opposizione sarà vinto dal mistero della riconciliazione. Il mistero su cui Paolo sta meditando nella lettera ai Romani, che è il cruccio di tutta la sua vita. Perché? Il popolo cui è stata data la promessa non ha creduto a Cristo. Si convertirà Israele. Questo gioco della gelosia, per cui il popolo eletto faceva gelosia agli altri, e quando la vigna è stata tolta al popolo eletto infedele, è stata data agli altri, ha scatenato la gelosia di Israele. Questo è il mistero che la lettera ai Romani affronta, no? E questo mistero, questo piano misterioso di riconciliare i litiganti, incomincia con una scelta di Dio, con una sua preferenza, attorno alla quale si scatena poi la gelosia. Un umile popolo viene scelto, eletto, viene in qualche maniera formato a partire da zero, da un gruppo di schiavi in Egitto. La scelta di Dio si rivolge a ciò che è debole, impotente. Questo piccolo popolo è chiamato a riconoscere l'elezione, il patto che Dio vuole stabilire con l'uomo. E il patto si stabilisce sulla riconciliazione, sui comandamenti, sulla giustizia e sul diritto da fare tra gli uomini, come segno dell'amore che Dio ha per te,
Questa è l'elezione. Questo piccolo popolo diventerà il perno di tutto il dispositivo della riconciliazione. Ciò che avviene in Israele, ciò che viene dato al popolo eletto, sarà per tutti, tutti i popoli, tutti gli altri. Parteciperanno al disegno di Dio all'elezione, entrando in questa eredità di un popolo particolare.
Questa è la prospettiva della prima lettura di Isaia che abbiamo ascoltato. Dice il Signore: gli stranieri, tutti, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. Il mio tempio sarà casa di preghiera per tutti i popoli.
E Gesù spiegherà: il mio tempio sarà l'uomo che adora Dio, facendo la giustizia e osservando il diritto. Sarà la fraternità umana il mio tempio.
E quindi nasce questo movimento del piano di Dio. Tutti i popoli vengono a Gerusalemme. Cioè ogni uomo è chiamato a riconoscere ciò che in Israele si è manifestato, e cioè che Dio si lega all'uomo perché nasca la fraternità tra gli uomini. Tutti i popoli verranno. E tuttavia il movimento non può essere unilaterale. Se i pagani devono venire, convergere verso Israele attraverso la giustizia e il diritto, osservate il diritto, praticate la giustizia, entrate nella mia alleanza, dice Isaia, no? Se i pagani sono chiamati a venire a Israele, Israele è chiamato a aprirsi ai pagani, a muoversi verso gli altri, a non ritenere l'elezione un privilegio religioso, a abbattere le sue mura per accedere all'universale, per custodire l'alleanza e l'elezione di Israele osservando il diritto e praticando la giustizia. Questo è il senso dei comandamenti, questo è il richiamo dei profeti, questo è il richiamo di Gesù: la giustizia io voglio. Vi ho chiamati perché pratichiate la giustizia verso gli uomini, con gli uomini, non perché vi rifugiaste nella religione che vi salva voi. Il mio disegno è l'uomo, appunto.
In questa luce, non so se sono discorsi, però vedete che aprono, ci tirano via da sta religione che almeno a me stanca tanto quando è così gretta, non la sopporto più davvero. In questa luce si può rileggere anche questo episodio della vita di Gesù, della Cananea. Vi faccio notare che questo episodio è scritto da Matteo. Matteo è un giudeo, che quindi questo piano di Dio conosce bene, da Israele ai popoli, i popoli a Israele. Da uno scriba giudeo divenuto discepolo di Gesù, che ha dovuto fare personalmente questo cammino da Israele verso le nazioni. La gelosia rovesciata, appunto. E che conosce bene, Matteo conosce bene il conflitto che c'è tra i cristiani giudei e i cristiani pagani nella comunità primitiva. A proposito dell'elezione, è tutta la questione di Paolo, del cristianesimo primitivo. Il Vangelo è destinato all'uomo o è destinato a Israele, appunto? Il cristiano giudeo che ha scritto questo Vangelo sa, perché crede in Gesù, e questo è il rovesciamento cristiano, che tutta l'elezione di Israele si è concentrata in uno. Il piano di Dio di aver scelto Abramo, Mosè, i profeti, Israele, si è concentrato nell'elezione dell'uno, quest'uomo, Gesù. È l'elezione di Dio. Ma nell'elezione di quest'uomo è la verità di ogni uomo. Gesù si propone come la verità di ogni uomo. Il particolare di Israele diventa l'universale in Gesù, nell'unico. Non è stupenda questa economia di Dio, di prendere su di sé l'umanità, di diventare Lui l'unico che realizza il piano giocato in questa conversazione amorevole con Israele, rivolta ad ogni uomo, appunto.
E allora è chiaro che Matteo è lì che scruta nelle parole, nei gesti di Gesù questa direzione, questa apertura ai pagani. E la storia della Cananea è da leggere in questa chiave, come un incontro, un rendezvous tra i giudei e i pagani, di cui la Cananea è figura. E in Gesù la nascita appunto della mediazione unica, la nascita del cristianesimo appunto, noi diremmo. Del fatto che il piano di Dio è Gesù Cristo e che ogni uomo può riconoscere in Gesù Cristo la sua verità, secondo i tuoi desideri. Non è una religione che ti si appiccica addosso e ti dice la verità. È la testimonianza di ciò che i tuoi desideri conoscono, perché Dio è legato a te singolarmente, ad ogni uomo. E questo racconto della Cananea, se lo rileggete, è una cosa stupefacente. Se uno avesse avuto la nostra mentalità religiosa di dire che Dio è onnipotente, che Gesù sa tutto, che faceva sapendo, non avrebbe mai scritto questo episodio, mai. Se fosse il cattolicesimo attuale, non avrebbe mai scritto questo Vangelo, mai. Il sorprendente di questo racconto è che, come si vede, Gesù in un primo momento sembra evitare la domanda della donna cananea. Egli è venuto per una missione a Israele. Anzitutto questa durezza di Gesù, e che i discepoli, la Chiesa, ma quella fa così anche oggi appunto, cerca di risolvere il problema dicendo mandiamolo fuori dalle scatole, fagli un miracolino, così è sistemata. Così ci credono. Gesù appunto rifiuta di ascoltare e ribadisce, e in questo c'è lo scriba giudeo che compiaciuto sottolinea, ma ricordati che l'elezione prima è Israele, io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele, prima appunto, no? E poi viene come forzato a rispondere. È come se Gesù da questa donna in qualche maniera fosse aiutato a sfondare un muro, che lui stesso in qualche maniera non sapeva sfondare. Non so se dico giusto, ma il Vangelo mi sembra dica così, mi sembra. Magari non lo dirò se c'è presente qualche prelato, ma intanto ve lo dico. In realtà, appunto, Gesù viene forzato a rispondere, aiutato a capire che il Vangelo è destinato anche ai pagani. Da che cosa è forzato? Non da un piano di Israele, non da un piano di Dio che Gesù viene a realizzare così perché lui lo sa. Viene forzato dalla fede della Cananea. È la fede di un uomo che fa capire a Gesù che il regno di Dio può essere ospitato lì. È ospitato lì. È la fede che fa da casa al Vangelo, dovunque. E Paolo, illuminato da questo, dirà: giudei e pagani, tutti sono salvati unicamente dalla fede. Solo per fede siamo salvi, non perché siamo cattolici. Se non abbiamo fede non ci serve niente essere cattolici. Come d'altra parte è possibile aver fede senza essere cattolici? Questa è bella. Ma questo è il senso di questi discorsi. Vedete che qui in questi testi c'è una teologia della fede, un modo di comprendere la fede, che pressappoco possiamo dire così: il Vangelo di Dio, il dono di Dio è per tutti, tutti gli uomini lo possono accogliere. Nella, chiamiamola così, nella fede che salva. Tutti possono salvarsi per fede. In quella fede che accoglie il dono di Dio della riconciliazione. Per dirle in altre parole del Vangelo, in chi fa le opere di Dio. Il Vangelo può essere ospitato dalla fede di chi fa le opere di Dio, di chi è figlio di Dio, di chi pratica la giustizia, osserva il diritto e crea la fraternità, appunto, di chi fa. Non chi dice. Questo
questa fede che salva, o questa fede di tutti, quando questa fede di tutti incontra la testimonianza del popolo eletto, quella conversazione in cui Dio ha espresso e in cui dei fedeli hanno ascoltato questo piano di Dio. Quando questa fede di tutti incontra la testimonianza del popolo eletto, del figlio di Davide, della Chiesa per parlare oggi, allora la fede che salva, la fede universale e la fede testimoniale, ecclesiale, si riconoscono. Proviamo a dirlo ancora in un'altra maniera. Il Vangelo che la Chiesa custodisce, che proclama come adesso, che celebra come adesso, il Vangelo che il popolo eletto, la Chiesa custodisce, è rivolto a tutti. Il suo contenuto, il contenuto di ciò che predica e celebra la Chiesa, è che il dono di Dio, la riconciliazione di Dio è offerta a tutti. È l'amore di Dio per tutti il contenuto della singolarità cristiana. E perciò questo la Chiesa non può semplicemente dirlo, lo deve verificare poi in una relazione a tutti, all'universale, continuamente. Se no gli marcisce in mano la sua elezione. D'altra parte è chiaro, il Vangelo che ogni uomo attende e in qualche modo già vive è riconoscibile nella testimonianza della Chiesa. Capite questa maniera di ragionare che io apro soltanto qui, ma sulla quale continuiamo, perché le categorie con cui avviene la nostra predicazione sono queste, no? Ma lo capite come questa maniera di concepire la fede diventi tutta una sollecitazione al cammino della Chiesa attuale, alla mia testimonianza, al mio modo di essere cristiano, anche in queste città secolarizzate, moderne, in cui è data la fede che salva. E capite, il regno di Dio sta lavorando in queste città, non devo continuamente pensare alla Chiesa come una cosa a parte che tiene lo spazio, che lo riduce, che siamo in tanti, che siamo in pochi. Devo solo gioire del fatto che il regno di Dio fiorisce in questo mondo e devo viaggiare nel mondo con questo sguardo di fede, appunto. E se io come Chiesa non riesco più a vedere negli uomini d'oggi il Vangelo, certo è perché gli uomini d'oggi hanno occultato il Vangelo, ma è anche perché io ho perso l'elezione, non so più qual è la mia vocazione. Sono diventata una religione che gestisce se stessa, appunto. In realtà questo modo di concepire la fede è un invito a riscoprire la nostra elezione, la nostra chiamata di cristiani, la chiamata singolare ad amare e a servire il Dio di Gesù Cristo e il suo disegno di riconciliare gli uomini nel diritto e nella giustizia, in quest'opera di riconciliazione che lavora per superare le gelosie, le violenze, gli egoismi. C'è tutta un'opera di ripulitura religiosa del cristianesimo, perché esso possa riscoprire la sua chiamata al Vangelo. E d'altra parte questa riscoperta dell'elezione, lo capite perché appunto non basta far funzionare la religione, bisogna che essa si verifichi continuamente sul piano di Dio, sul libro, sulla parola, sul sacrificio di Gesù, sul figlio di Davide, appunto, no? Sulla elezione, che il cristianesimo resti cristiano, bisogna lavorare perché lo resti. E che non diventi una religione funzionale, invece, a questa società, che pure lo lecca tanto, perché gli serve. E d'altra parte questa riscoperta dell'elezione va continuamente fatta nell'incontro con gli altri, nella storia di tutti. Cioè io posso sapere del fatto che Dio davvero è legato a me nell'impresa di fare la storia in questo momento, soltanto se poi accetto la verifica della storia, com'è la Bibbia, la quale nasce tutto, chiamando parola di Dio quello che in realtà è poi anche il frutto di tutto un lavoro di confronto con le culture, coi popoli, con le guerre, coi tradimenti, con le alleanze. Leggete la Bibbia, è tutta intrisa di questo dialogo con la storia, con la cultura, ed è parola di Dio, appunto.
Allora questa riscoperta va verificata nell'incontro instancabile con la storia di tutti, nell'opera di giustizia e di fraternità che ci fa incontrare con i tanti uomini di fede che ci sono nel mondo. Ci sono tanti uomini di fede nel mondo, anche tra quelli che non vengono in chiesa, ci sono tanti uomini di fede. E io posso in qualche maniera capire cosa faccio quando celebro, quando predico, incontrandomi con questi uomini nell'impresa di fare l'uomo secondo il piano di Dio. Ci sono dovunque tante persone come la cananea, pronte a farci scoprire dove può essere ospitato nell'uomo il Vangelo che noi predichiamo e celebriamo nelle nostre chiese.